Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di Brain Hunter, il primo podcast dedicato al mondo delle costruzioni. In ogni episodio ho un ospite, un professionista, un tecnico, un professore, un ricercatore, che abbia voglia di condividere il suo bagaglio di esperienza con te che ci ascolti. L'obiettivo è fornire informazioni utili e di valore per la tua professione. Io sono Marco De Pisapia, il conduttore di questo podcast, e l'ospite di oggi è Antonella Bianca Francavilla. È dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno. Si laurea in Ingegneria Edilia Architettura nel 2013, ma presto capisce che non è l'architettura che le interessa, bensì l'ingegneria strutturale. L'anno seguente vince il concorso di dottorato di ricerca in Ingegneria delle Strutture del Recupero Edilizio ed Urbano. Il suo lavoro di tesi è in cotutela con l'Università di Liegi. Viene seguita dai professori Gian Vittorio Rizzano dell'Università di Salerno e Jean-Pierre Jaspard dell'Università di Liegi. La sua attività abbraccia diversi temi di ricerca, tra cui in particolare la progettazione sismica di strutture in acciaio, la progettazione sismica dei collegamenti trave colonne e dei collegamenti ad attrito. L'argomento di cui parleremo oggi con Antonella è il ruolo dei collegamenti trave colonna nella progettazione delle strutture in acciaio in carpenteria metallica tradizionale. Do quindi un grande benvenuto ad Antonella. Ciao Antonella.
Ciao Marco, ben trovato e grazie per l'invito.
Grazie a te di aver accettato di partecipare a Brain Hunter. Chi sei? Diciamo, l'ho detto in parte, se vuoi aggiungere qualcosa alla tua, diciamo, presentazione, sentiti libera di farlo, se ti va.
Sì, ti ringrazio, mi hai presentato come meglio non si poteva, ecco, grazie.
Ok, allora va bene così e passo subito alla prima domanda. E quello che volevo chiederti è perché un progettista, tu diciamo in questi nel tuo dottorato di ricerca ti sei occupato soprattutto di strutture in acciaio, perché un progettista dovrebbe scegliere l'acciaio come tecnologia costruttiva rispetto ad altre?
Ma l'acciaio perché? Da un punto di vista architettonico sicuramente la grande potenzialità dell'acciaio è la possibilità di concepire degli spazi interni molto ampi senza che ci siano delle strutture intermedie di sostegno. Quindi di fatto l'ingombro ridotto delle strutture metalliche consente di per sé un massimo sfruttamento degli spazi, che è di fatto un vantaggio che difficilmente si riesce ad ottenere con materiali tradizionali. Inoltre, dato l'epoca in cui viviamo, l'acciaio è il materiale più riciclato nel mondo e per realizzare quindi una struttura metallica significa supportare una progettazione sostenibile. Da un punto di vista invece strutturale, un po' più vicino a noi, le caratteristiche meccaniche e prestazioni dell'acciaio fanno dell'acciaio stesso un materiale molto molto affidabile. È infatti resistente a forti di trazione come di compressione e in direzione sia longitudinale che trasversale, per cui si presta benissimo alla progettazione di nuove costruzioni, ma anche agli interventi di ristrutturazione, adeguamento sismico, gli edifici che sono realizzati in cemento armato, ma anche in muratura. Con specifico riferimento invece alla cinesia sismica, le costruzioni in acciaio, essendo leggere e molto flessibili, sono le costruzioni antisismiche per eccellenza. Infatti assorbono l'energia sismica utilizzando le elevate riserve plastiche del materiale. E quindi da un punto di vista tecnico questo si traduce nella riduzione di dettagli costruttivi che sono poco onerosi e inoltre invece strutturali che sono molto inferiori a quelli di analoghe soluzioni in materiali tradizionali.
Ok, ovviamente quando parliamo di strutture in acciaio stiamo parlando di carpenteria metallica tradizionale.
Esatto,
cioè
sì.
Classici sistemi intelaiati di pilastri e travi. Specifico questo no, perché nell'episodio della prossima settimana ci sarà Claudio Donofrio che ci parlerà sempre di strutture in acciaio però realizzate con sistemi a pareti con profili sottili, quindi volevo solo fare questa precisazione, con profili sottili formati a freddo, che è un altro tipo di tecnologia. Ok, nell'ambito quindi delle strutture in acciaio, qual è il ruolo dei collegamenti trave colonna ai fini del comportamento di una struttura sottoposta ad azioni sismiche?
Ma in generale un sistema strutturale può essere composto in sistemi di via più semplici, quindi si arriva ai singoli elementi componenti. In questo modo, nell'analisi di una struttura, si può studiare il comportamento globale attraverso lo studio del singolo componente strutturale. Ora, con riferimento al comportamento di telai resistenti a flessione, quindi di telai che assorbono le forze orizzontali tramite membrature che poi sviluppano un comportamento flessionale e non assiale, quindi trascurando ad esempio la presenza di controventi, dicevo, il comportamento strutturale è sicuramente influenzato dal comportamento dei collegamenti tra le colonna. Andando nel dettaglio, i collegamenti tra le colonna vengono definiti come semplici quando sono incapaci di trasmettere momenti flessibili, quindi di fatto permettono delle rotazioni. Nella modellazione questo si traduce come un vincolo cerniera. In maniera, diciamo, opposta, si hanno dei nodi rigidi, quindi che poi vengono modellati come incastri, quando le estremità delle membrature che convergono nel nodo invece sono soggette alle stesse rotazioni e agli stessi spostamenti. C'è però, diciamo, un concetto che è stato introdotto dalle normative più recenti, come ad esempio l'Eurocodice 3, secondo il quale, diciamo, il comportamento del nodo in realtà è intermedio. E quindi il nodo è semirigido. In questo caso, diciamo, la progettazione della struttura e il collegamento deve essere caratterizzato in termini di resistenza e rigidezza. E quindi è ovvio che questo ne determina la risposta globale dell'intera struttura del nodo. Da un punto di vista invece fisico, prettamente fisico, la classificazione dei nodi dei collegamenti sulla base di resistenza e rigidezza però, diciamo, può non essere sufficiente, sicuramente necessaria, ma non sufficiente, perché di fatto è necessario classificare i collegamenti anche in base alla loro duttilità, ovvero in base, diciamo, alla capacità rotazionale o della membratura collegata, e quindi parliamo di fatto dell'estremità della trave collegata, o del collegamento tra le colonna, in particolare delle sue componenti. Quando parlo di componenti nodali, parliamo di tutte le componenti, quindi di piastre di estremità, di bulloni, di saldature, di eventuali rigidità. Certo è che individuare le componenti nodali si individuano poi quelle che sono le componenti nodali duttili e quelle che sono le componenti nodali fragili, perché è ovvio che si deve dissipare energia e loro si richiede che lo facciano le componenti duttili. Quindi nel progetto del collegamento sicuramente vanno esclusi. Ma nessuna delle componenti, quali i bulloni, le saldature, quali componenti in cui dissipare energia. Ora, diciamo, a tal proposito, penso sia necessario sottolineare che la normativa vigente, Marco, prevede che i telai siano progettati in modo tale che le cerniere plastiche si formino all'estremità delle travi collegate, appunto nei collegamenti, ma non nelle colonne. E quindi di fatto parliamo di collegamenti a completo ripristino di resistenza, quando la dissipazione avviene all'estremità della trave collegata, o di collegamenti a parziale ripristino di resistenza, quando invece la dissipazione avviene nelle componenti nodali. Quindi, di fatto, nel primo caso, il momento resistente delle travi dovrà essere superiore al momento resistente del collegamento, in modo tale appunto da favorire la dissipazione nella trave stessa. Caso contrario, il parziale ripristino di resistenza quando il momento resistente della trave sarà inferiore al momento resistente del collegamento.
Scusa se ti interrompo. E secondo te un progettista, secondo quali criteri dovrebbe scegliere se adottare un tipo di, diciamo, un collegamento a completo ripristino oppure a parziale ripristino? Cioè, quali sono poi i vantaggi o gli svantaggi nell'uno e nell'altro caso?
Allora, in generale un collegamento, se ben progettato, se è spaziale o a completo ripristino di resistenza, è un collegamento che funziona. Ora, le procedure di progettazione, intendo dire, per l'uno o per l'altro ovviamente sono molto diverse. Io mi sentirei di dire che progettare i collegamenti a parziale ripristino di resistenza sicuramente presenta dei vantaggi superiori a quelli che poi presenta il completo ripristino. Mi spiego meglio. Nel caso in cui tu progetti e quindi realizzi un completo, un parziale ripristino, sicuramente al termine del sisma il nodo prevederà del danneggiamento nelle componenti nodali. Pertanto, la struttura danneggiata al termine del sisma sarà più facilmente riparabile, perché le membrature collegate non saranno danneggiate, mentre lo saranno le componenti nodali, che di fatto sono facilmente sostituibili o riparabili, ma in maniera semplice, veloce, ma soprattutto più economica.
Cioè, praticamente le travi restano in campo elastico e si plasticizza solo il collegamento
Sì,
nodale.
il collegamento è quindi la piazza di estremità, che può essere una piazza tradizionale, ma soprattutto in ambito scientifico ci sono molte tipologie di collegamento a parzialissimo di tipo innovativo, quindi presentano delle piazze di estremità che hanno una forma T di tipo innovativo, oppure ad esempio delle connessioni ad attrito, dove di fatto al termine del sisma la struttura risulta non danneggiata e o comunque con minimi sforzi anche dal punto di vista economico la struttura risulta essere nuovamente funzionale.
Diciamo fra le due soluzioni, così a occhio e croce, quale invece è più conveniente economicamente? Dov'è che si risparmia un po' di acciaio?
Si risparmia un po' di acciaio con il parziale di ripristino quando si dimensiona la colonna, quindi perché di fatto si deve rispettare a quello il criterio di gerarchia tra le colonne, quindi tra le debole e colonna forte. Questo nel caso del parziale di ripristino, essendo la colonna progettata sulla base del momento che la connessione deve trasmettere alla colonna, di fatto è un momento, per così dire, più piccolino e la colonna di fatto non sarà sovradimensionata. Questo si traduce in un processo più piccolo, minore in costi minori.
Scusa Antonella, puoi ripetere l'ultima frase perché c'è stato un problema nel collegamento?
Dicevo, nel progettare il parziale di ripristino e quindi nel dover soddisfare il criterio di gerarchia tra le colonne, si progettano colonne che di fatto sono un po' più piccole perché vengono progettate sulla base del momento che il collegamento trasferisce e non la trave. Una colonna più piccola è di fatto un profilo più piccolo, un peso minore è un costo minore.
Quindi diciamo il parziale ripristino vince sul completo ripristino.
Mi senti di dire che si vince.
Sotto ogni aspetto.
Il problema del parziale di ripristino è che attualmente non ci sono criteri di progetto normati. Se le normative europee aprono le porte al parziale e al completo di ripristino, poi di fatto non dicono come progettarli.
Cioè nel senso forniscono solo i criteri per verificarli.
No, danno la possibilità di progettarli. Come progettarli non lo dicono.
Ah, ok. E sotto questo aspetto, quindi voi vi sa.
Sotto questo aspetto c'è la ricerca, fortunatamente. La ricerca, ma non solo, perché c'è De Luis, che di fatto è un consorzio interuniversitario che di fatto ha lo scopo di coordinare poi i laboratori universitari che si occupano di ingegneria fisica, e che hanno l'obiettivo quello di fornire nel futuro
Sì.
delle linee guida per la progettazione dei collegamenti, ma anche delle strutture, e inoltre diciamo, anche dei software che poi, tra l'altro, l'utente può decidere di usare per la progettazione appunto dei collegamenti.
Ok, veniamo alla vostra attività di ricerca che diciamo, portate avanti all'Università di Salerno. E su quali aspetti vi siete concentrati? Quali modelli avete testato in laboratorio, se ce ne sono, e quali sono i principali risultati ottenuti?
Diciamo, all'Università di Salerno, ormai da anni, diciamo, i professori Vincenzo Peluso e Gianluca Lozzano, che coordinano l'attività di ricerca del gruppo di cui anche io faccio parte, svolgono un'attività molto intensa di ricerca che ha come tema lo studio del comportamento sismico delle strutture in acciaio, al variare però, come dicevo, del collegamento tra le colonne. In passato, diciamo, il programma sperimentale riguardava, diciamo, diverse tipologie nodali, in particolare cinque tipologie, tipologie nodali queste che erano caratterizzate dall'avere la stessa rigidezza ed efficienza iniziale, ma capacità dissipative molto diverse. Di fatto parliamo più che altro di, come ti dicevo, di collegamenti a parziale di ripristino di esistenza, perché parziale di ripristino, come dicevamo, individuiamo la componente in cui vogliamo dissipare, e quindi va da sé che le componenti in cui si vale possono essere tante, possono essere diverse, e quindi la sperimentazione veste molto su questo. Tra le connessioni però testate ce n'è anche una a completo ripristino che vuole essere un po' il termine di paragone in termini prestazionali per tutte le altre. E quindi quello che ti dicevo, diciamo, l'obiettivo di questa prima parte della sperimentazione ha permesso, quindi sulla base poi dei risultati ottenuti, di proporre appunto dei criteri di progetto che avevano come obiettivo di performance proprio l'esistenza e l'utilità. Inoltre, è stato anche possibile, diciamo, poi mostrare come di fatto è realmente possibile governare la risposta nodale, andando a variare semplicemente il dettaglio costruttivo, in modo tale da evitare l'impegno in campo plastico delle componenti fragili e di concentrare invece l'estrazione energetica delle componenti duttili. Molto interessante,
Che,
Marco.
scusa, giusto una
Dimmi.
parentesi, giusto per ricapitolare, le componenti fragili tu intendi collegamenti il bullone
Intendo una rottura dei bulloni acciaio,
o
una
la... Ah,
rottura delle saldature. Sicuramente
ok.
tutti invece sono le componenti impegnate in campo plastico, quale diciamo la piastra di spinta in flessione, l'anima del pannello della colonna acciaio, la flange della colonna in flessione, sono tutte queste componenti molto molto dissipative. Di
Ok.
certo si preferisce non impegnare la colonna perché di fatto sì, è una componente dissipativa, ma per me sì, ma dovresti sostituire la colonna. Per cui si preferisce dissipare sempre nella piastra di spinta, in un friction pad, ovvero in un dissipatore ad attrito, elementi che a termine del sisma si distribuiscono in maniera molto molto più agevole.
Ok.
Ti dicevo, dal punto di vista sperimentale al laboratorio nei prossimi mesi saranno eseguite delle prove aerodinamiche, ovvero delle prove che permettono di simulare uno spostamento alla base che è proprio uno spostamento, poi un'accelerazione, quindi sulla base di un accelerogrammi storici vengono fatte prove su un telaio, non più su un collegamento, in scala reale, per cui davvero, davvero molto interessante. Un telaio che sarà, è stato progettato in modo tale da avere il collegamento trave-colonna che al termine di una prova può essere di fatto sostituito e quindi avremo la possibilità di testare il telaio al valore del collegamento. I collegamenti che erano quelli testati tempo fa.
Ok, poiché c'è stato un piccolo problema di connessione, riassumo giusto così le tue ultime frasi. Praticamente avete il progetto di testare un telaio con una prova così aerodinamica, giusto?
Sì, il telaio è stato realizzato, è stato costruito, montato, testato e adesso nelle prossime settimane sarà eseguito il primo test.
Ok,
Questo
sarebbe poi interessante conoscere i risultati di questa sperimentazione.
assolutamente. Speriamo che i risultati ci portino poi a individuare dei criteri di progetto sia delle connessioni, come dicevo, ma anche dell'intera struttura, che di fatto è la cosa più interessante del progetto.
Quindi un telaio a singolo livello, un solo livello.
Due livelli, in una prima fase di sperimentazione prevediamo un'unica campata, in una seconda fase aggiungeremo la seconda campata, quindi di fatto è un telaio spaziale, una struttura vera e propria.
Ok. Passiamo alla prossima domanda. Come contribuisce a migliorare poi la sicurezza di una struttura la corretta progettazione di un nodo trave-colonna?
Guarda, io credo che sia opportuno progettare i nodi ancora prima di implementare il modello strutturale complessivo, in modo tale, diciamo, da evitare eventuali discrasie tra il modello strutturale e il comportamento reale della struttura, perché poi di fatto questo potrebbe, diciamo, nascondere dei problemi nella risposta strutturale. Diciamo che la valutazione delle proprietà deformative dei nodi, ai fini, diciamo, di evitare errori nella stima delle deslizzazioni e delle deformazioni delle membrature, è fondamentale perché poi porta di fatto a una valutazione delle capacità prestazionali della struttura stessa. Ma tra l'altro sia in condizioni ultime, perché parliamo di utilizzazione, ma anche in condizioni di esercizio, quindi di deformabilità.
Ok, allora, sono d'accordo col tuo consiglio di progettare i nodi ancora prima di implementare il modello strutturale, solo che c'è, diciamo, un piccolo problema, perché il problema è proprio come progettare i nodi, che poi è quello che...
Esatto, sì.
E
Però considera
quindi...
che progettare un collegamento a completo ripristino di esistenza, ad esempio, fa sì che tu possa progettare il collegamento a partire dal momento plastico della trave. Quindi non consideriamo le sollecitazioni del telaio, ma la capacità della trave stessa. Mi spiego meglio. Ad esempio, puoi progettare una trave, dimensionare, quindi scegliere il profilo della trave sulla base dei tuoi carichi verticali, quindi senza fare alcuna considerazione fisica. Dimensionata la trave, parliamo di completo ripristino, ma il passaggio ripristino non è poi così differente, ma parlo del completo ripristino perché è quello che più facilmente si pensa di progettare. Dimensionata, quindi, dicevo, la trave sulla base dei carichi verticali, quindi in combinazione fondamentale, poi di fatto progettare il collegamento, un po' prima di eseguire un'analisi strutturale. Certo, a valle dell'analisi qualche controllo lo fai, ecco, però sei sicura che la tua modellazione è più corretta.
Ok, quindi diciamo in assenza di... mi metto le mani di un professionista, di un
Sì.
progettista, in assenza di criteri di progetto di un nodo a parziale ripristino, la scelta più semplice è quella di un nodo a completo ripristino.
Assolutamente, al momento sì.
Anche se è meno performante per quello che ci siamo detti
Sì,
prima.
sicuramente.
Ok, quindi diciamo un progettista che si appresta al progetto di una struttura intelaiata in acciaio. Diciamo, a tuo parere, secondo la tua esperienza, quale approccio gli consiglieresti di utilizzare?
Marco, con la mia esperienza, la base della mia esperienza, io credo che sia vantaggioso per un professionista, per un progettista, fare riferimento alla normativa internazionale piuttosto che a quella nazionale. E quindi parlo dell'Eurocodice 8 per la progettazione tecnica delle strutture e l'Eurocodice 3 con particolare riferimento quindi alla progettazione dei collegamenti. Ma questo perché, diciamo, queste normative forniscono delle indicazioni in più rispetto a quello che, quelle fornite dalla normativa italiana, che permettono quindi, diciamo, al progettista di valutare in maniera più rigorosa i criteri di progetto da adottare.
Quindi dici gli Eurocodici sono più completi rispetto alle attuali NTC?
Sì, lo
Penso che i progettisti si staranno disperando perché dovranno poi andare a consultare oltre alle NTC anche altre normative. Però, diciamo, in cosa...
è un fare una
cosa...
pena, ecco.
Com'è?
No, dicevo, mi rendo conto che è uno sforzo per il progettista, proprio che ne valga la pena.
E in cosa sono più complete? Nel senso garantiscono un maggiore livello di sicurezza o forniscono soltanto, diciamo, maggiori dettagli o prescrizioni su...
Sono sicuramente più dettagliato. Io parlo di componenti nodali. Nella normativa italiana non si fa neanche cenno alla componente nodale. L'Eurocodice ti fornisce la possibilità di individuare la resistenza della singola componente nodale e quindi fornendo delle formulazioni per determinare la resistenza e la resilienza della singola componente nodale, il progettista volenteroso determina le capacità del collegamento in quattro componenti, quindi in termini di resistenza e rigidità. Qualcosa in meno in termini di duttilità, che è ancora, diciamo, un argomento un po' così.
Ho
Molto
capito.
aperto alla ricerca, ecco.
Ho capito. Abbiamo in parte anticipato quello che è poi il contenuto della domanda successiva, ovvero se a tuo parere poi le prescrizioni normative attuali italiane, alla luce della vostra attività di ricerca, garantiscono poi una corretta progettazione di un nodo trave-colonna.
No, purtroppo no. Diciamo che la normativa vigente, come dicevo, apre le porte alla progettazione dei collegamenti spaziali competitissima, ma non dà dei criteri di progettazione. Però sono fiduciosa perché, come ti dicevo, il RELUST, cioè questo consorzio interuniversitario che coordina le attività dei laboratori italiani, università che si occupano di ingegneria tecnica, fornisce, diciamo, al termine dei progetti di ricerca, che sono annuali, sono progetti che vanno un po' per le lunghe, me ne rendo conto, però di fatto producono delle linee guida e dei software che poi il progettista può utilizzare e che sicuramente sono al momento attenti. La normativa non ne fornisce alcuna indicazione.
Ho capito. Antonella, ci avviciniamo verso la fine dell'episodio e quindi alle domande finali. E volevo chiederti quale risorsa, che può essere, diciamo, un libro, un contenuto digitale, un contenuto video, anche una normativa, consiglieresti ad un tecnico che vorrebbe approfondire gli aspetti della tematica di cui abbiamo parlato?
Allora Marco, sicuramente come dicevo gli Eurocodici 3 e l'Eurocodice 8, ma ci sono anche delle pubblicazioni dell'ECCS, che è una commissione, diciamo, internazionale, quindi europea, per chi si occupa di costruzioni metalliche. È ancora una volta, diciamo, un testo in inglese, data la natura non italiana, però è veramente molto utile.
Ok, magari poi aggiungo il link
Sì.
sotto l'intervista dell'ente che hai citato.
Va bene.
E invece per quanto riguarda poi le risorse che possono essere applicazioni o software, cosa consiglieresti di utilizzare ad un progettista sempre in merito al progetto delle strutture in acciaio?
Ma sicuramente questi software di cui ti parlavo, che il RELUST fornisce, sono software gratuiti. Inoltre sono generalmente a questi software, da loro vengono allegate le pubblicazioni, per cui il modo in cui il software opera può essere chiaro al progettista e quindi molto valido.
Quindi sono liberamente scaricabili dal sito web.
Assolutamente sì. Vedete, sì.
L'argomento, diciamo, di cui abbiamo parlato è abbastanza tecnico. Antonella, se tu poi senti il bisogno di voler condividere con chi ci ascolta dei contenuti che possono essere delle immagini o delle slide, puoi girarmele, io le aggiungo come contenuto extra da scaricare per chi fosse interessato.
Ok Marco, lo farò sicuramente, penso possa aiutare qualche immagine in più.
Ok, Antonella, io ti ringrazio per aver partecipato a questo episodio di Brain Hunter.
Grazie a te Marco, grazie
E per te che ci ascolti, ti ricordo che se l'episodio ti è piaciuto, puoi consigliarlo ai tuoi amici e colleghi cliccando sui tasti di condivisione social che trovi alla fine in fondo alla pagina dell'episodio. L'episodio sarà anche disponibile su iTunes nella sezione podcast. Se ti è piaciuto, puoi lasciare voto e recensione. Noi ci risentiamo al prossimo episodio. Grazie per essere stato all'ascolto. Ciao!